questa sera, come penso sappiate, vi parlerò di Søren Kierkegaard, filosofo danese, vissuto tra il 1813 e il 1855, una vita breve, morto a 42 anni, ma molto intensa e anche molto, molto significativa nella storia del pensiero. Kierkegaard è un filosofo particolare. Egli stesso amava definirsi uno scrittore religioso, non un filosofo, uno scrittore religioso. La sua produzione è vastissima, i temi che affronta sono molteplici, quindi io dovrò fare uno sforzo di sintesi per individuare quelli che sono i nuclei, per non essere troppo dispersivo, e individuare i nuclei fondamentali del suo pensiero. Prima vi darò alcuni cenni sulla sua vita, perché il suo pensiero, la sua scrittura è strettamente legata alla sua esperienza di vita personale. I rapporti significativi, più importanti per lui nella sua vita, quelli che lo hanno più profondamente condizionato, sono quelli con il padre, con la Regine Olsen, la sua fidanzata, di cui poi vi parlerò, e poi col pensiero di Hegel, di cui prima è stato un fervente ammiratore, poi uno dei più grandi critici, dei più critici più profondi. Qualcuno dice il più grande oppositore di Hegel nell'Ottocento. E poi con il vescovo, il capo della chiesa danese, Münster, e il suo successore Martensen, con i quali entrò in forte polemica, di cui poi appunto vi parlerò. La sua vita si è svolta quasi sempre a Copenaghen, salvo alcuni viaggi fatti a Berlino, per ascoltare le lezioni di Schelling, di cui poi divenne un critico e anche addirittura, non riconobbe a Schelling una grande profondità, e dopo un viaggio se ne tornò a Copenaghen, deluso, sostenendo che quelle di Schelling sono chiacchiere. Nel 1941 si laurea in teologia e coltiva sul concetto di ironia, con particolare riferimento a Socrate, e coltiva l'idea anche di assumere la titolarità di una parrocchia di campagna, ma poi questo progetto non va in porto. La sua famiglia è una famiglia benestante, il padre era un grosso commerciante di tessuti, e però la famiglia il padre riteneva che la famiglia fosse segnata da una maledizione divina. Il padre era un fervente religioso di formazione pietistica, che era convinto di aver commesso un peccato incancellabile, un peccato mortale incancellabile, quando da ragazzino, perché prima di essere diventato ricco era stato anche, non era ricco dalla nascita il padre, e durante un periodo del tempo che faceva pastore ragazzo nello Jutland, aveva maledetto Dio un momento, e questo gli riteneva che fosse la ragione della maledizione che perseguitava la famiglia, che ebbe 5 su 7 figli, 5 morti, Søren era l'ultimo, cinque morti prima che i fratelli di Zeus, cinque morirono prima che gli fosse diventato grande. Quindi c'è una cupezza, una malinconia di cui Kierkegaard parla esplicitamente, dovuta al fatto che la famiglia si sente segnata. Le opere, vi farò una brevissima e succinta panoramica delle opere che si dividono, che non, ecco, nel, normalmente, abitualmente si suddividono in tre parti. Le opere pseudonime, la prima parte, le opere si chiamano opere pseudonime perché Kierkegaard le firma con nomi che non sono suoi, con, appunto con pseudonimi. Poi le opere in cui si identifica con il proprio nome, che firma con il proprio nome, dimenticavo, le prime opere egli le pubblica, le opere pseudonime, presentando se stesso come l'editore e non come l'autore. Dopo spiegherò anche come si può interpretare questa decisione, questa propensione di Kierkegaard a miscelarsi dietro questi pseudonimi che sono anche abbastanza strani, tipo Victor Eremita, Johannes de Silenzio, Virgilius Aufnensis e altri, Johannes Climacus, eccetera, no? E poi ci sono le opere, dicevo, secondo tipo, le opere personali, la firma sua, diciamo, nominative, che si raccolgono nei cosiddetti discorsi edificanti. Sono sostanzialmente discorsi sul cristianesimo e che hanno, diciamo, il fine di sollecitare la fede. Il terzo gruppo è costituito dai papyrer in danese, le carte, che contengono anche il diario, ma anche molte altre cose, alcune delle quali sono un giacimento abbastanza enorme, che non è stato ancora del tutto completamente esplorato, pubblicato quantomeno, e che appunto contengono le riflessioni, le meditazioni, gli appunti di Kierkegaard. Nella prima parte, viene chiamata abitualmente appartenente al ciclo estetico-etico, e la prima è Out-Out, con la quale Kierkegaard pone, diciamo, le basi della sua riflessione. La seconda parte, sempre nella prima parte, ci sono anche opere di stretto carattere filosofico, come la Lebricione di filosofia e la postilla conclusiva non scientifica alla Lebricione di filosofia, e poi nella parte quarta, cioè nella parte che riguarda le opere edificanti, i discorsi edificanti, c'è, cioè, il Vangelo delle sofferenze per l'esame di se stessi, raccomandato ai contemporanei, e l'immutabilità di Dio. A questo va aggiunto, a queste opere, che sono veramente, costituiscono una quantità veramente, va aggiunto il diario, che è tratto dalle carte, e anche il contenuto di 10 numeri di una rivista che Kierkegaard fondò, praticamente animò dal 1854 fino alla sua morte, 10 numeri sono, intitolata l'istante, il momento, l'ora, insomma, a seconda delle traduzioni che facciamo. Ecco, la prima cosa da chiedersi E la ragione per la quale, è anche interessante dal punto di vista della ricostruzione, no, diciamo, dell'esperienza di Pichero, è la ragione per la quale egli decide nella prima parte delle sue opere di firmarsi con degli pseudonimi. La ragione è abbastanza accettata, questa interpretazione, sta nel fatto che Kierkegaard nella prima parte della sua produzione dà sfogo, diciamo, lascia che si sviluppino delle parti di sé. Cioè praticamente con le opere pseudonime, diciamo che Kierkegaard con le proprie stesse opere non si identifica del tutto, mantiene un certo distacco. Sono, diciamo così, anche esplorazioni, sono maschere dietro le quali lo scrittore si cela mantenendo un certo distacco, e sono, come dire, operazioni di scomposizione dell'anima. L'anima umana è complessa a molti aspetti. Questi pseudonimi, la molteplicità di questi pseudonimi offre all'autore, la scelta di questi pseudonimi offre all'autore la possibilità di comporre come se fosse un prisma la luce della sua anima in diverse, nei suoi diversi colori. E questo anche gli serve a, per così dire, a liberarsi, la scrittura è sempre una purificazione, no? Chi scrive lo fa, è sempre un po', lo scrittore è sempre un po' come il serpente che cambia pelle, quando scrive ciò che lascia sulla carta è la sua pelle vecchia, per cui alla fine della scrittura si sente, diciamo, rinnovato perché si è depurato. Quindi è per questo. Ma il fine comunque, che sempre più chiaramente viene a manifestarsi nella scrittura di Kierkegaard e anche a lui stesso, è quello della della resurrezione, si potrebbe dire, del cristianesimo. La sua esigenza fondamentale, il suo scopo fondamentale è quello di sottrarre il cristianesimo alla banalizzazione, al tradimento del messaggio originario che vede attuato nella Chiesa danese, che ha completamente rovesciato, secondo il suo punto di vista, il messaggio cristiano, trasformando quello che è l'essenza paradossale e assolutamente scandalosa del cristianesimo in una specie di carnevale o di discorso rassicurante, fatto per consolare mantenere, diciamo, la gente, non per risvegliare la gente, ma per parlare, per mantenerla assopita, moralmente assopita. E questa è la critica che farà sempre poi. Dopo un'amicizia con questo Münster, farà sempre più chiaramente e poi verrà esplicitata in modo diretto e completo nel suo impegno nella rivista che vi dicevo. E Kierkegaard è convinto appunto che il cristianesimo sia stato completamente mistificato, che lo scopo per cui il cristianesimo è nato, lo dice poi esplicitamente, lo scopo, dice, era quello di cambiare tutto, e invece non è cambiato niente. Lo scopo è stato tradito, e chi si presenta come il promotore, come l'esponente, come l'esempio del cristiano, non solo il vescovo Münster, ma tutta la Chiesa danese, è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere. cioè accomodanti, uomini di mondo, praticamente sono i gestori della mondanizzazione del cristianesimo. Nella prima parte, questo è, ecco, il punto centrale e diciamo la sua, quindi ve lo dico subito, la sua preoccupazione di fondo, il suo scopo profondo è quello di illustrare la fede. E qui, quando parleremo della fede in Kierkegaard, dobbiamo liberarci dei nostri pregiudizi, perché quello che Kierkegaard intende per fede è piuttosto diverso da quello che normalmente si intende. Torniamo alla prima fase, la fase cosiddetta estetica. Quando Kierkegaard parla di fase estetica, intende qualcosa di diverso da quello che normalmente si intende per estetica, no? Estetica è ciò che riguarda la bellezza nel linguaggio corrente. Invece Kierkegaard recupera la concezione, l'idea, che poi anche in Kant, no? In Kant la critica della ragion pura comincia con l'estetica trascendentale, che non riguarda, non è che riguarda la bellezza, perché la estesis è la sensibilità. Cioè, quindi, fase estetica è, vuol dire che è la fase in cui Kierkegaard si occupa del problema dell'immediatezza, della soggettività immediata, della soggettività che si lascia andare agli impulsi, alle attrazioni, che si gode la moltiplicità del reale, la moltiplicità, la ricchezza, la varietà della realtà. La fase quindi anche in cui, cioè estetica vuol dire anche sensuale, vuol dire anche volubilità, ma nella fase estetica che Kierkegaard poi viene a rappresentare in un personaggio molto famoso della letteratura europea e anche della musica europea, che è Don Giovanni. Ecco, in Don Giovanni Kierkegaard vede proprio realizzato la figura dell'esteta, cioè l'uomo che non va mai fino in fondo, non raggiunge, cioè si ferma all'immediatezza, all'impulso immediato, vive soltanto le fasi di innamoramento e non invece il completamento, che sarebbe, che è rappresentato invece dalla fase etica, cioè il matrimonio. Don Giovanni ripropone continuamente, no, questo inizio, questa fase aurorale dell'amore, e non ne esce mai. In più, Kierkegaard dice che Don Giovanni è un seduttore e fa anche delle osservazioni riguardo al fatto che il seduttore, la figura del seduttore, è una figura moderna. Non esiste nel mondo antico il seduttore. Una figura, un personaggio mitologico come Ercole, per esempio, che pure è stato un grande amatore, non era affatto un seduttore, perché egli viveva realmente una fase iniziale di innamoramento volta per volta, mentre Don Giovanni vive l'innamoramento nella sua dimensione astratta, cioè in ogni donna non vede quella donna particolare, ma vede la donna, la femminilità in generale. Cioè il suo rapporto, quindi è un rapporto già, per questo seduttore, perché il suo rapporto, tradisce la singolarità della donna e vede soltanto in lei una espressione astratta della universalità, della femminilità. Allora dice Kierkegaard, poi dirà negli Stasi sul Cammino della Vita, che è un'altra opera più tarda, l'amore o l'innamoramento sono totalmente immediati, quindi appartengono alla sensibilità, alla dimensione estetica. Il matrimonio invece è una decisione. La decisione, dirà più tardi appunto delle opere Stasi sul Cammino della Vita, non è né una forza virile, né coraggio virile, né ingegno virile, ma un punto di partenza religioso. Cioè, il matrimonio non si esaurisce nell'ambito dell'impegno personale, ma diciamo, è davvero tale solamente se all'interno di esso gioca un principio che non è soltanto riconducibile alla relazione tra i due che si sposano, ma che è trascendente i due, cioè quindi è religioso. Il rapporto a due non diventa stabile se non grazie ad una presenza di un terzo superiore, un principio terzo superiore. Ma nell'ambito della dimensione estetica, e nemmeno nell'ambito della dimensione etica, si esce dall'aporia, cioè dall'impossibilità, dalla contraddizione che non si risolve. Dice anche Kierkegaard, ancora in Out Out, sposatevi e ve ne pentirete. Non sposatevi e ve ne pentirete ancora. Ridete del mondo, ve ne pentirete. Piangete su di esso, ve ne pentirete ancora. Sia che ridiate o piangiate, ve ne pentirete in ogni caso. Cioè, nella dimensione, diciamo, estetica, dalla dimensione dell'immediato, della soggettività immediata, non c'è soluzione. Ogni scelta, ogni decisione relativa, quindi che avviene all'interno, relativa perché avviene all'interno di questa, tra diverse possibilità, io mi sposo o non mi sposo, no? Assumo un atteggiamento soccorrevole e partecipativo nei confronti del mondo oppure un atteggiamento scettico. In ogni caso, queste decisioni relative sono destinate ad essere contraddette. Cioè, io me ne pentirò, perché sono comunque decisioni parziali. Non risolvono il problema dell'esistenza, e anzi sono destinate appunto a creare amarezza, in ogni caso, e pentimento, se non c'è un elemento superiore che le trascende. Quindi ogni decisione relativa è senza sbocco. Non serve a niente vivere le alternative in successione. Non serve, la dialettica quindi in questo senso egli entra in contrasto, in diretta critica con la dialettica hegeliana. L'ultima volta che sono stato qui vi ho parlato proprio di Hegel, e forse alcuni di voi erano anche presenti, e abbiamo chiarito, spero, che la dialettica hegeliana consiste nel attraversare le parzialità, le esperienze della vita come esperienze parziali, ma queste parzialità, che sono costantemente superate in ragione, cioè a causa del fatto che c'è una potenza del negativo, cioè che Hegel individua come la forza dissolutrice dell'intero, perché Hegel presuppone che la verità è l'intero, no? E che ogni parzialità, ogni scelta particolare è una scelta che è destinata a manifestarsi ben presto della sua parzialità e quindi a dover essere superata, a dover essere oltrepassata. Ma questo oltrepassamento per Hegel non è un gettar via, non si traduce in un gettar via l'esperienza compiuta, ma avevo ricordato questo termine che è proprio strettamente hegeliano, è lo Aufheben, che vuol dire togliere e mantenere. Cioè ogni passaggio, siccome dice Hegel, sostanza del diventare soggetto, ogni passaggio, quindi ogni parzialità viene superata, ogni tappa del divenire dello spirito, dell'esperienza dello spirito, risulta ben presto inadeguata a causa di questa inquietudine dello spirito, però ogni tappa viene mantenuta e, diciamo così, il momento in cui l'intero si rivela è quello in cui tutte le parzialità, che sono state tutte le tappe di questo percorso, vengono si ripresentano insieme in una assoluta sincronia, e allora abbiamo il momento in cui l'intero si manifesta come tale, ma solo un momento, perché poi si ricomincia da capo. Di nuovo si ricade nella parzialità, eccetera. E si ritorna di nuovo a compiere questo calvario dello spirito, no? Che deve riconoscersi attraverso una serie di errori, una serie di peripezie all'interno del mondo, per poi ritrovarsi alla fine pieno, carico di esperienza e finalmente consapevole di se stesso. Ecco, il contrasto tra Kierkegaard e Hegel sta proprio nel fatto che per Hegel quello che conta è proprio l'accumulazione, l'esperienza delle parzialità, che poi Hegel chiama le figure dello spirito, no? che vengono esperite e poi mantenute, e fino al punto in cui l'intero, per così dire, saturo, è riempito, e quindi lo spirito si rivela a se stesso come questa pienezza finale, che però, dice Hegel, è anche una pienezza iniziale, perché l'intero è stato presupposto dall'inizio. Scusate, forse questo linguaggio è un po' astratto, se dovessi ritornare a spiegarlo, poi non mi resta più il tempo per tornare a Kierkegaard, no? Per dire. Allora, sostanzialmente il pensiero di Hegel possiamo riassumerlo in questo modo. C'è l'intero, la sostanza, cioè il tutto, sul quale scorrono le figure, scorre la mutevolezza del divenire, le figure dello spirito, ma alla fine il compimento è uguale al principio. Quindi diciamo che il pensiero di Hegel è l'affermazione della identità nel divenire. Praticamente la differenza, la molteplicità delle esperienze, sono contenute nella cornice dell'identità. E tutto tutto torna. I conti tornano. Alla fine abbiamo lo spirito. Che cosa scopre? Scopre il suo principio, ma lo scopre consapevolmente. Il principio che era inconsapevole lo scopre consapevolmente. Alla fine, però, bisogna dire che il filosofo, in questo scorrere sullo sfondo, immaginate come un fondo immobile di un fiume su cui scorre dell'acqua, no? Ecco, l'intero è l'immobile, ciò che è immobile. E sopra sulla superficie dell'immobile scorrono le figure dello spirito. Ma alla fine ci sarà, appunto, dicevo, la presa di coscienza che tutto fa parte, tutto è l'intero, però il filosofo è fuori da questo processo, e un'altra volta lo dicevo, c'è sempre un per noi che rimane fuori, per cui il filosofo è sempre, non è all'interno del processo, ma è anche fuori, perché lui sa già come va a finire. Invece, quindi, in Hegel la vicenda dello spirito è una vicenda a lieto fine, ma è un lieto fine che si sa fin dall'inizio. No, è un lieto fine che si sa fin dall'inizio, perché appunto l'intero deve essere presupposto, perché se no la parzialità non sarebbe smascherata della sua parzialità. Ci vuole un presupposto, il fondo del fiume, no? che dà l'idea del divenire, cioè l'immobilità che dà l'idea del divenire. Invece, per questo appunto è il lieto fine. Invece per Kierkegaard è esattamente il contrario. Lo spirito non è il circolo che si chiude dopo essersi perduto nel mondo, no, fuori di sé, e aver spedito il mondo e ritorna a se stesso, ma lo spirito è la differenza, lo spirito è la decisione. Quindi non è la parità dell'identità, non è la uguale a la, ma è appunto la differenza insuperabile determinata dal fatto che l'esistenza non è qualcosa che fluisce in superficie sul fondo immobile della sostanza, ma l'esistenza, e quindi non è che la singola esistenza possa essere identificata come una figura del sistema, come in Hegel. Ma la differenza è, diciamo, ciò che caratterizza essenzialmente l'esistenza. L'esistenza appunto è una existenzia, un venir fuori, un distaccarsi, e questo distacco, l'esistenza vera e propria, la singolarità, viene affermata dalla decisione. Noi solo nella decisione siamo soggetti, dice Kierkegaard. Solo nella decisione siamo singoli, singolarità. Altrimenti siamo nel senso comune, nella medietà. Diciamo, siamo in quello che poi Heidegger chiamerà il sì, cioè l'impersonale. Soltanto nella decisione siamo veramente soggetti. E la verità, dice Kierkegaard, è soggettiva. Ma decisione tra che cosa? Decisione è tra questo mondo e l'assoluto, tra il tempo e l'eterno. Questa è la decisione, nient'altro che questo. Questa possibilità di decisione è resa effettiva dalla venuta dell'uomo Dio, cioè del Cristo, che ha connesso tempo e eterno riportandoli ad incrociarsi. E offrendo a ciascun individuo, a ciascuna singolarità, la possibilità di imboccare la via del paradosso, la via, diciamo, della rinuncia al mondo, quindi la via della fede. Ecco, nel concetto di angoscia, per criticare il pensiero di Hegel, Kierkegaard, il pensiero di Hegel è spesso definito panlogismo, no? Perché tutto si risolve nell'identità, tutto si risolve nella uguale ad A. Il divenire, la differenza, è un movimento interno, quello che tiene insieme, e quello che predomina non è il divenire alla fin fine, è la connessione del principio con la fine, quindi l'identità. Nel concetto di angoscia, per criticare il pensiero di Hegel, e quindi il presupposto logico del pensiero di Hegel, Kierkegaard scrive: nella logica nessun movimento può divenire. Nella logica non c'è, si può parlare del movimento, ma non c'è movimento. La logica, in logica, non è possibile alcun movimento, perché la logica è il gewesen, ciò che è stato, è tempo passato, non è ciò che è in atto in questo momento. Poi dirà, dirà il tempo comune non ha presente, non ha assoluta, è sempre un passare oltre che non ha mai presente. invece la decisione è presente e la decisione avviene nel momento in cui il tempo e l'eterno sono accostati in modo assolutamente senza alcuno spazio tra di loro, proprio sono direttamente accostati. E allora la singolarità, l'esistenza, viene proprio a stagliarsi come il bianco su uno sfondo nero, no? Cioè proprio messa l'esistenza da sola si assopisce, si addormenta, ha bisogno di questo accostamento con l'estremo opposto, ha bisogno di avere questa essenziale base sulla quale, su cui risaltare, ed è l'esistenza, è appunto un risaltare sullo sfondo dell'eterno. Comunque, diceva, leggevo, nella logica nessun movimento può divenire, perché la logica è divese, tempus, preteritus, tempo già andato. Noi parliamo sempre di cose avvenute, l'essere di cui parliamo nella logica non è quello che è in questo momento, è qualcosa che è già stato, che è confezionato. Perché l'essere in questo momento noi non lo possiamo dire, non lo possiamo, perché nel momento in cui lo diciamo, è già stato. Il presente di questo momento noi possiamo soltanto viverlo, esperirlo. Ecco, poi dice, il tempus preteritus, il sein che è stato, l'essere che è stato. L'impotenza del logico, ecco qua, questa è proprio la sostanza, diciamo, il cuore della critica di Kierkegaard a Hegel, l'impotenza, appunto identificabile con il logico, l'impotenza del logico è il passaggio dalla logica al divenire, dove si presentano l'esistenza e la realtà. Da questo mondo di concetti in cui tutto è bloccato, come dire, fotografato e reso immobile, il logico non può passare nel flusso reale della vita, cioè dell'esistenza. Quindi la logica è fuori dall'esistenza. La logica, l'identità, è fuori dall'esistente, perché l'esistente invece è differenza, è decisione. Il soggetto è quindi la decisione assoluta, out, Ecco, ma non, appunto, non, sottolineo perché è molto importante, non una decisione tra cose diverse, faccio questo, faccio quello, mi sposo, non mi sposo, eccetera, ma tra tempo e assoluto. E dirà poi Kierkegaard, per questo ha ragione Pitagora quando dice che il numero perfetto non è il numero pari, ma il numero dispari, la disparità. Il rapporto con Regine Olsen, questa ragazza che lui aveva conosciuto in casa di amici e con cui si fidanza, e il fidanzamento dura, mi pare, circa un anno. Dopodiché Kierkegaard interrompe. E qui ci si è chiesti, gli interpreti si sono chiesti, perché, è stata questa introduzione del fidanzamento, alcuni hanno detto perché probabilmente c'è questo problema, c'è un problema fisico che Kierkegaard aveva avuto per tutta la vita, non si sa quale sia, di cui egli parla usando un'espressione di San Paolo, il pungolo nella carne, la spina nella carne. C'è qualcosa che rende il tuo corpo non completamente ospitale, in cui non ti senti completamente a tuo agio. E in alcuni passi Kierkegaard dice effettivamente che il pugno nella carne, la spina nella carne, lo ha spinto ad assumere, a uscire dalla vita normale e ad assumersi questo compito di restaurare il messaggio cristiano nella sua autenticità. E in effetti chi non ha la possibilità di sentirsi nel suo corpo a casa propria, no? Chi ha nel suo corpo qualcosa di ostile, sente qualcosa che non gli è amico, può essere più facilmente spinto a uscire da questa tana e ad assumere, diciamo, una responsabilità universale. Però io non credo che sia questo la ragione. Io credo che Kierkegaard non abbia detto esplicitamente la ragione per cui ha rotto il finanziamento con le linee osse. Lo dice in una pagina del diario in cui scrive, e io credo che questo sia chiarissimo, per cui a volte ci si sorprende come mai gli interpreti trovino difficoltà dove, cioè, la risposta è la data lui stesso. Quando scrive appunto nel diario, se avessi avuto la fede sarei rimasto con Regine, ora l'ho compreso. La ragione per la quale Kierkegaard ha abbandonato Regine è perché Kierkegaard non aveva la fede. Ma voi direte, cosa c'entra la fede con Regine? Che c'entra? Perché se non si ha la fede, non si è liberi dal desiderio. E se non si è liberi dal desiderio, si è schiavi delle cose. Più si amano le cose, più si è schiavi di loro, o le cose, le persone. E solo chi si è distaccato da tutto può stare insieme a qualcuno senza avere la sensazione di utilizzarlo come puntello per star su. Solo chi può fare a meno della persona amata può essere certo di amarla. Perché la fede non ha bisogno che di se stessa. Cioè la fede è la condizione della pienezza, non è la condizione della dipendenza, è la condizione della indipendenza. Adesso andremo meglio, perché questo è il nucleo centrale di questo discorso. Cioè riguarda proprio il cuore del pensiero di Kierkegaard ed è, diciamo, la parte più difficile da spiegare, perché facilmente possiamo indulgere ai nostri luoghi comuni, ai nostri pregiudizi. Vediamo, per spiegarlo, ricordiamo al racconto, alla ricostruzione che Kierkegaard fa in Timore e Tremore, sempre che ho preso la prima parte, dell'esperienza, della vicenda di Abramo. Abramo. Voi sapete che Abramo, il patriarca Abramo, è colui che a un certo momento riceve l'ordine da Dio di uccidere suo figlio. Ed egli lo fa. Poi Dio interviene e impedisce la morte di Isacco, ma Abramo sta per uccidere suo figlio. Allora, dice Kierkegaard, Abramo, che adesso viene presentato, la storia di Abramo, è diventata una storiella edificante, viene nel catechismo, eccetera, è un personaggio difficilissimo da capire. Perché, dice Kierkegaard, tutti dicono che è difficile da capire la filosofia di Hegel, ma per me la filosofia di Hegel è semplice. Quello che è difficile per me capire è Abramo. quest'uomo che ama il suo figlio e ciononostante è pronto a ucciderlo. E questo è un'assurdità. Quello che noi accettiamo tranquillamente nelle storielle che ci raccontano, no? Che i predicatori raccontano, in realtà potrebbe essere quest'uomo che viene presentato già, diciamo, alla luce del risultato, alla luce del fatto che verrà affermato da Dio, e quindi l'atto di uccidere a Isacco non si compie, potremmo onestamente, se si verificasse oggi una cosa simile, che cosa penseremmo? Qui siamo di fronte a un assassino, altro che, questo è un assassino, c'è poco da fare, ed è così. Ma Abramo, dice Kierkegaard, è un cavaliere della fede e gli serve questo per spiegare che cosa, meglio anche attraverso l'esempio, che cosa è secondo lui la fede. Abramo non è l'eroe tragico, è un uomo che deve per necessità superiore compiere un certo gesto, e un certo gesto che magari non vuole, però è un personaggio che, con cui ci possiamo identificare, è un personaggio che possiamo capire, c'è una necessità superiore, no? che gli impone di fare certe cose. Abramo no. Abramo, perché il cavaliere della fede, dice Kierkegaard, non può essere compreso da nessuno, è assolutamente solo. A lui possiamo avvicinarsi soltanto con un sentimento che Kierkegaard chiama horror religiosus, orrore. È orrore. Perché Abramo non può essere confermato da nessuno nella sua decisione. L'uomo che è l'uomo etico è quello che si uniforma ad una norma, no? Non bisogna fare certe cose, questo è l'uomo etico, quello che si adegua, che corrisponde a una norma. Quando un uomo viene meno, cioè non rispetta la norma, diventa un peccatore. Ma c'è un caso in cui, e qui vi prego di seguire perché è lì, e questo è il nostro centrale del suo discorso, c'è un caso in cui non è così. Cioè la violazione della norma non è peccato, ma è un essere al di sopra della norma. Essere nella condizione della soggettività assoluta. Ma chi mi può dare la certezza che io sono un uomo di fede e non un criminale? Chi è che lo risponde? Nessuno. Il tuo dolore. Nessuno ti può accompagnare in questo tratto di strada che un uomo deve compiere assolutamente da solo. Egli saprà dentro di sé se è, non perché ha il consenso del mondo, perché nessuno al mondo lo potrà mai capire, egli sa dentro di sé se è un assassino, un criminale, oppure se è un cavaliere della fede. Il cavaliere della fede, dice Kierkegaard, non è il cavaliere della il cavaliere dell'infinito, quello che chiama il cavaliere dell'infinito. Pone due tipi di cavalieri, il cavaliere dell'infinito e il cavaliere della fede. Il cavaliere dell'infinito è quello che rinuncia, è l'uomo che rinuncia per un bene superiore, no? Rinuncia e rimane una rinuncia. Ma dice Kierkegaard, il cavaliere dell'infinito non è il cavaliere della fede, la rinuncia non è la fede. La fede è la certezza che io, e qui sta il riferimento ad Abramo, lo dice esplicitamente, Abramo è certo, in virtù della sua fede, che egli avrà il suo figlio Isacco, perché Dio glielo può, glielo darà. Cioè egli è disposto a uccidere Isacco, e certo che questa morte del figlio non comporterà per lui la rinuncia all'amore del figlio, ma si completerà nella pienezza, non soltanto nell'altro mondo, non soltanto nell'assoluto, ma anche in questo mondo. Questa assurdità, questo paradosso incredibile è la fede, che sta, dice Kierkegaard, non prima della ragione, ma dopo la ragione. È il superamento della ragione, è l'oltrepassamento nel paradosso della ragione. Questo è il cavaliere della fede. Il cavaliere invece dell'infinito, come dicevo, è uno che crede che avrà la ricompensa dell'altro mondo, ma non in questo mondo. Il cavaliere della fede è colui che va contro ogni evidenza. E infatti Kierkegaard, riprendendo, citando Tertulliano, dirà: credo qui assurdo, credo perché è assurdo. Questa è la fede. La fede non è credere in qualcosa di verosimile. La fede è credere, è credere che basta a se stesso, che non ha oggetto, che non ha bisogno di appoggiarsi a nessun oggetto, perché è totalmente pieno di se stesso ed è trionfante e vittorioso in se stesso. Non ha bisogno di nessuna conferma da fuori, perché nel momento in cui, fino a che noi abbiamo bisogno di una conferma da fuori, non c'è fede. Non c'è fede. Quindi la fede comprende la rassegnazione, cioè il cavaliere dell'infinito è un momento, ma viene superato nella pienezza della fede. Proprio la rassegnazione non è la fede, ma anche se è un momento, la rassegnazione è prodotto della ragione. Attraverso la ragione noi ci rassegniamo, attraverso la ragione ci rassegniamo a morire, sappiamo di essere mortali. La fede va oltre. La fede, come dire, rompe la compatibilità e si afferma nell'assolutezza del paradosso. Allora dirà a proposito di Abramo: la storia di Abramo comporta la sospensione delle logiche per finalizzata, delle logiche sul telos, cioè della morale. La morale è il generale. Quando l'individuo rivendica la sua individualità di fronte al generale, egli pecca e quindi deve pentirsi. Ma la fede è infatti il paradosso per cui l'individuo è al di sopra della morale, è al di sopra del generale. È al di sopra, c'è un livello superiore alla morale, che la trascende della decisione assoluta. E quindi poi dirà, a proposito di Abramo, Abramo o è un assassino o è un credente. Quale rapporto c'è tra Abramo e Kierkegaard? Io direi c'è lo stesso rapporto, i due hanno lo stesso rapporto, con l'uno con Isacco e l'altro con Regina. Entrambi sacrificano la cosa più amata, ciò che amano. E anche Kierkegaard sacrifica Regina, però Kierkegaard non ha la fede e lo fa, diciamo così, sperando di riavere Regina, ma sperando di avere, non è, la sua fede non è così piena da avere la certezza di Abramo. La certezza che Dio gli restituirà ciò che ama, ed egli infatti poi tenterà più tardi di ristabilire un rapporto con Regina, dove Regina poi si sposa con poi ha cominciato Schlegel per un altro, e Kierkegaard a un certo momento manda una lettera al marito in cui chiedeva il permesso di avere un rapporto spirituale con la moglie, e il marito gli restituisce la lettera senza neanche aprirla, proprio niente, come giusto del resto, no? È un tentativo disperato. Quindi per Kierkegaard la rinuncia a Regina resta costantemente un elemento doloroso e anche però di stimolo, perché per lui, a differenza di Abramo, quella è stata una prova per una fede che non c'era ancora. Infatti, Kierkegaard dirà: io non sono adatto né per la vita estetica, cioè per la vita della molteplicità, né per la vita etica, ma neanche per la vita della fede. Il suo punto di riferimento, il suo ancoraggio resta essenzialmente la scrittura. Quindi la serietà delle cose, dice Kierkegaard, sta nella divaricazione assoluta dello Alltag. Hegel propone lo et, no? L'accumulazione fino alla saturazione. E invece lui propone questa, indica questo out-out religioso che è appunto tra il tempo dell'assoluto. Quindi lo scandalo e la rottura, lo scandalo, il paradosso, la fede che basta a se stessa, la dimensione cristiana, questa è la dimensione cristiana, non altro. Non è una dimensione, diciamo, di consolazione, è la dimensione dell'assurdo, è la dimensione, diciamo, dell'affermazione contro tutta l'evidenza di una certezza che è al di sopra di ogni ragionevolezza. E poi dice ancora, no? La prima vera espressione per rapportarsi all'assoluto è rinunciare a tutto. Questo non è ancora la fede, perché la fede, come abbiamo detto, comprende un altro momento. Nel primo momento la rinuncia a tutto, il secondo momento sarà riportare l'assoluto nel tempo. Allora, rispetto a questo, poi dice, per esempio, devi rischiare con tanta decisione da rompere totalmente con il temporale e con la finitudine, con tutto ciò per cui un uomo di solito vive, cioè devi rompere con tutto quello che di solito consideriamo buono. E del resto, egli stesso, dimenticavo di dire prima a proposito di Regine, dopo la rottura del fidanzamento, fa di tutto, per un certo periodo, prima di tentare la riconciliazione, almeno a livello spirituale, per apparire un mascalzone. Fa di tutto per apparire, siccome Regina lo stimava molto, lo ammirava molto e sempre lo ha poi stimato, e poi anche più tardi, quando lui scrive i discorsi edificanti, il suo ideale lettore è lei, e lei lo leggeva. Ecco, comunque, il suo scrittore tenta per non farla soffrire, non mantenerla legata a lui, di apparire un mascalzone, uno che ha tradito una ragazza, uno che l'ha compromesso una ragazza, prima si fidanza con lei e poi rompe il fidanzamento. Chiusa parentesi. Allora, devi rischiare, sì. Devi rischiare in questo modo così deciso da diventare cristiano. E poi dice: la cristianità, distingue il cristianesimo dalla cristianità. Il cristianesimo è il messaggio di Cristo, no? Il messaggio. La cristianità è, diciamo, la comunità che si è costituita intorno a questo messaggio, in particolare la Chiesa di Danimarca. La cristianità è uno sproloquio che si è avvinghiato al cristianesimo come una ragnatela, cioè proprio esattamente il tradimento del cristianesimo. E allora dice: il mio compito nel diario è talmente nuovo che nei 1800 anni di storia della cristianità non c'è nessuno da cui possa imparare come devo comportarmi. Poiché tutti gli uomini straordinari esistiti finora hanno agito per diffondere il cristianesimo. Cioè gli uomini migliori hanno agito, dice Ghedrio, finora per diffondere il cristianesimo. Il mio compito tende invece ad arrestare la diffusione menzognera e anche a far sì che il cristianesimo si scuota di dosso una massa di gente che sono cristiani solo di nome. Cioè poi dirà che quindi il suo compito anche qui paradossale, non di diffondere il cristianesimo ma di ridurlo, di restringerlo. Cioè, siccome nella storia avviene un po' come nel gioco del telegrafo senza fili, no? Che ci si passano una parola e poi alla fine la parola è completamente diversa da quella che si è iniziato a comunicare. Così avviene anche nella storia: ciò che era importante, serio, essenziale, alla fine diventa una bagatella, diventa una barzelletta, una cosa assolutamente irriconoscibile rispetto a quello che era all'inizio. Il cristianesimo, dice, non è una dottrina, è una comunicazione di esistenza. Cioè, praticamente è la rivelazione di che cosa vuol dire esistere, la esplicitazione di ciò cosa vuol dire, di ciò che significa esistere, cioè esistere, essere singolarità, essere individuo. E il degrado è dovuto, dice Kierkegaard, alla parte appunto la dispersione dell'abitudine, alla banalizzazione, al fatto che ci sono i pastori mantenuti dallo Stato, che uno fa carriera di pastore, cioè il parroco per carriera, sta benone, ha una famiglia facoltosa, viene mantenuto, insomma, e fa questa come carriera, no? E poi anche per lo storicismo, per l'immanentismo moderno, cioè il fatto che tutto, che si è perso il senso della trascendenza, si è perso il senso della differenza, si è dimenticato, non si sa neanche cosa vuol dire fede, non si sa, la fede è diventata qualcosa di ragionevole, no? Qualcosa di normale, persone per bene, non da assassini delinquenti come Abramo. Che Abramo, alla luce del senso comune, se gli togliamo la sacralità del fatto che nel suo racconto viene presentato nella Sacra Scrittura e in un passato lontano, se un Abramo si presenta oggi, noi lo mettiamo subito in galera. Per tentato omicidio, quantomeno, se non per omicidio. E poi, appunto, la ragione sta anche in questo storicismo hegeliano, che tutto riconduce all'identità, che non dimentica, deforma e travisa l'essenziale irriducibilità del salto nella fede, che è appunto la differenza vissuta. Il salto della fede è un salto nel vuoto, è come buttarsi dalla finestra, niente di meno. Quindi, sostanzialmente, il paradosso cristiano viene normalizzato e razionalizzato. Il cristianesimo, invece che diventare, invece che essere la religione oltre la ragione, diventa una religione razionale. E anche molti filosofi lo dicono, il cristianesimo come religione razionale. E dice, poi scrive, nelle briciole, che io conosco fin troppo bene il male del nostro tempo. So che esso consiste nella mancanza di carattere, in quel fino ad un certo grado, cioè noi siamo possiamo essere fino a un certo punto, tutto fino a un certo punto, mai fino in fondo, no? Tutto ragionevole, tutto finché è opportuno, finché si ritiene comunemente che vada bene. Ma con uno scudo lucente di terzo acciaio, così lucente che il raggio di sole nel suo riflettervi si raddoppia il suo splendore, teme la tua piccola macchia, così un giudizio decisivo teme contatto con quel fino a un certo punto. Cioè, fino a un certo punto è contrario della decisione, perché la decisione è totale, è assoluta. Non è fino a un certo punto. Io sono fino a un certo punto buono, poi divento cattivo, sono fino a un certo punto cristiano, poi divento, insomma, lascio perdere. Out-out. E che cos'è questo out-out? Out-out è la parola d'ordine che ci apre la via dell'incondizionato. Out-out è, insomma, la chiave che ci apre il cielo. Qual è invece quella che fu e rimane la miseria dell'uomo? È il demonio della tolleranza pietosa, della pigra furberia, il fino a un certo punto, il cristianesimo trasformato in chiacchiera pietosa. E poi dirà, sempre delle briciole, il cristianesimo è l'unico fenomeno storico il quale, malgrado la sua realtà storica, ha voluto essere per l'individuo il punto di partenza della sua certezza eterna. E infatti molti illuministi, di cui Kierkegaard anche parla, Lessing in particolare, si chiedevano, ma come può essere una decisione storica la base di un effetto eterno? C'è una incommensurabilità tra questi tra, no, la decisione storica e il suo effetto eterno. E Kierkegaard dice, sarebbe così se non ci fosse il Cristo a fare da mediatore. Allora, negli ultimi 2 anni della sua vita, Kierkegaard, che aveva già rotto da tempo con Münster, che poi è morto, e aveva rotto perché ancora nel 1845 era stato reso oggetto, Kierkegaard, di attacchi satirici da parte di una rivista, il Corsaro, che l'aveva preso in giro in modo piuttosto pesante e anche volgare. E il vescovo Münster, che era stato suo amico, aveva preso un po' non l'aveva difeso abbastanza, aveva preso un po' le distanze, e questo è stato l'inizio poi della rottura. Ecco, nella rivista distante esprime direttamente, in modo proprio massiccio e diretto, l'attacco, la critica frontale alla Chiesa di Danimarca. E dice, Gesù così presenta la questione. La strada che porta alla vita è stretta, la porta è piccola. Sono pochi coloro che la trovano. Adesso invece, per parlare soltanto della Danimarca, siamo tutti cristiani. La strada è ampia, è più ampia possibile. La porta è più ampia possibile. Ergo, il Nuovo Testamento non è più verità. E poi dice, in un altro passo, in ogni generazione è allora raro quell'uomo che domina se stesso al punto di volere ciò che non gli piace, al punto, direi, di liberarsi da ogni condizionamento esterno e quindi anche dal condizionamento della realtà, anche dal condizionamento della ragione, e che riesce ad essere pienamente autosufficiente, cioè quindi ad avere la fede come manifestazione di autosufficienza, di pienezza, di certezza della verità. Verità è se stessa, anzi, proprio. La fede è la verità. La fede non ha un oggetto esterno, la fede è la verità in se stessa. Vi dico, non c'è da poco, ma quando mi chiedono cosa pensi che sia la verità, io dico, la verità per me è come la luce del faro della bicicletta, c'è finché si pedala. Finché ci pedala c'è luce, e quando ci pedala c'è luce. Quindi se non pedaliamo non c'è luce. Forse è abbastanza vicino, credo, a quello che pensa Chiesa. Allora, In ogni generazione è raro un uomo che domina se stesso al punto di volere ciò che non gli piace, di persistere su quel vero che non gli piace, sul fatto che è vero nonostante che non gli piaccia. Cioè, è così raro che, dice poi, un altro passo, ma che un cristiano sia più raro di un genio. I geni sono rari, ma i cristiani sono ancora più rari. Di questo furbescamente ci si vuole dimenticare. Un cristiano è lo straordinario della libertà. Ecco, e quindi il suo attacco a questa mistificazione è totale. Naturalmente ci sono delle reazioni, ci sono delle contrastato, ma egli è convinto di avere una missione da compiere. Dice, poi ha una visione, come dire, anche generale, storica di questa sua missione, perché dice gli antichi hanno rinunciato. Gli antichi hanno rinunciato in che modo? Hanno rinunciato o con lo stoicismo, subordinandosi a una città superiore, cioè facendo i cavalieri dell'infinito, no? Rinunciando, o facendo gli epicurei, prendendo quello che capita, facendo i rapinatori della vita, carpe diem, no? di Orazio, prendi quello che ti viene, non pensarci più, vivi la giornata, perché quello è tutto. Non perdere un'occasione, perché poi una volta che l'hai persa, l'hai persa. Questo è anche, gli antichi hanno rinunciato, dice, il Medioevo ha equivocato, ha pensato che la scelta dell'assoluto, la scelta, diciamo, dell'eterno rispetto al tempo, fosse quella di ritirarsi dal mondo, di andare in convento. Ma non è così. Non è che dobbiamo separare il tempo e l'eterno, tirandoci fuori dal tempo e vivendo in convento. Il problema è quello di vivere l'eterno nelle relazioni, nei problemi relativi della vita, nelle scelte relative. Dobbiamo vivere la scelta, nelle decisioni relative dobbiamo vivere la decisione assoluta. Quindi dobbiamo essere persone normali, no? C'è un passo in cui si chiede, ma è giusto andare a fare una passeggiata in carrozza nel parco? Non è anche questo un concedere qualcosa al mondo, ai piaceri? E si risponde, sì, è giusto, però non bisogna utilizzare questo piacere come alibi, come diciamo, alternativa. Non bisogna dimenticare l'eterno, bisogna vivere la vita in tutte le sue manifestazioni, ma senza perdere il filo conduttore della fede. E concludo. Nell'ultima, e poi dirà, luogo spirituale è diverso da noi uomini, perché è capace di sopportare l'isolamento. L'isolamento è una cosa terribile. È appunto la condizione di Abramo, o anche di Kierkegaard, che non si fanno capire, non possono essere compresi. Egli ha il rango di uomo spirituale in proporzione alla forza con cui tollera l'isolamento. Mentre noi uomini abbiamo sempre bisogno degli altri, del gregge. Noi moriamo, ci disperiamo se non siamo rassicurati dal fatto di essere nel gregge, di essere dello stesso parere del gregge. E poi, dice, nell'ultimo scritto, vi leggo questo ultimo passaggio perché poi siamo già oltre, e poi volevo leggervi una conclusione. Allora, dice, riguardo, sì, l'ultimo scritto è intitolato L'immutabilità di Dio. È l'ultimo degli scritti edificanti a firma personale di Kierkegaard, proprio firmato da lui. Dice, Dio cambia tutto restando immutabile. Questo pensiero mette spavento. è continuo timore e tremore. Ma insieme questo pensiero è tale che è anche fonte di tranquillità e di beatitudine. Lo è effettivamente allora quando tu, stanco di tutta la mutabilità e dei cambiamenti della vita umana, desideri un posto dove riposare il tuo corpo stanco, i tuoi stanchi pensieri. Queste sono le ultime parole, diciamo, tutti gli scritti di Kierkegaard. Poi volevo leggervi, per concludere, una notazione del diario. Questa. In un inno si parla di quel ricco che ha radunato un tesoro a gran prezzo, a prezzo di grandi fatiche, e non sa chi lo erediterà. Cioè lui parla di se stesso, dice: io come scrittore ho prodotto un tesoro e mi preoccupo di chi saranno gli eredi, chi lo erediterà questo messaggio, questo tesoro. Così anch'io lascerò dopo di me un capitale intellettuale non piccolo. Ahimè, io so nello stesso tempo chi avrà la mia eredità. Lui, quella figura che mi è così immensamente antipatica. Proprio lui, che fin qui ha ereditato e inoltre erediterà il tutto il meglio di me. E chi è questo? Il docente, il professore. Grazie.
Grazie, sempre bello.
Se avete qualche domanda da fare, è vero che abbiamo fatto tardi, ma meno di così non ce l'ho fatta. Io ho tagliato molte cose anche, che erano. Però. Fatto così. Ah sì, prego. Sì. No, l'ho fatto io questo,
Ah, no, pensavo.
No, l'ho fatto io, no, se no lui non si è permesso.
Ma proprio la scienza gli dava l'impressione che fosse partito dal discorso di giustificarsi quasi il fatto che aveva lasciato la ragazza per quel problema che aveva
subito. Ma io non credo.
Quasi per giustificare questa sua decisione si è paragonato ad Abramo.
No, non è così.
Sì,
ma anche lui, cioè lui
non ha avuto la chiamata.
No, lui non ha avuto la chiamata, ma lui ha avuto il senso del direi del fatto che non si meritava questa cosa, cioè che nel rapporto amoroso, non avendo la fede, non avendo questa pienezza, si sarebbe appoggiato a Regina e non l'avrebbe amata con quel distacco, con quella pienezza disinteressata che invece solo la fede può dare.
E non può darsi che negli scritti, come ha detto, che quello è il cuore della carne, che il disagio fisico che aveva doveva essere inconsciamente quasi giustificato dalla decisione. Cioè lui, per giustificare questa decisione, ha cominciato a un lungo percorso moroico, dopo è uscito la sua idea, questa è una mia opinione.
Sì, no, ma io invece penso che sia proprio perché, poi naturalmente nella psiche umana non si entra, però io credo che la ragione di fondo sia che lui abbia sentito il bisogno di rinunciare a ciò che teneva di più.
E non ha giustificato. Non ha giustificato proprio io.
No, perché poi addirittura ha fatto in modo di apparire un mascalzone, poi non gli è riuscito naturalmente. Ma io non credo che Tito avrebbe avuto un problema, diciamo, insormontabile da questo punto di vista. Poi naturalmente è una questione di interpretazione.
No, ho avuto quella sensazione che questo paragone fosse quasi, che fosse
per se noi pensiamo ai retroscena, sì, ma se noi, come giusto credo, e poi come conveniente, prendiamo sul serio quello che uno dice, no? non pensiamo, perché è facile pensare che ci sia dietro, quindi vuol dire banalizzarlo, ma il modo più furbo e più intelligente di prendere le cose che dice una persona è di prendere sempre sul serio, di prenderlo sempre in parola, non di pensare qualcosa, perché questo è sempre molto problematico e poi generalmente può essere un alibi per noi, no? Invece, ecco, io penso che io devo prendere l'esempio di Kierkegaard come un esempio limpido. Come lui ha fatto la cosa più difficile, la cosa che lo ha lacerato più profondamente, per staccarsi da questo mondo.
Ma anche l'unica che sapeva fare?
Eh?
Anche l'unica che sapeva fare?
L'unica che sapeva fare.
Non era capace di fare altro.
Sì, sì, sì.
Però il suo è stato un corso per arrivare alla sede, ma non è mai arrivato. Lui ha teso ad arrivare a questo, ma ha avuto alti e bassi, perché se ha scritto di nuovo al marito vuol dire che non aveva ancora raggiunto quella fede, no? Nel senso che...
Sì, è vero, ma lui lo dice anche, sempre che gli uomini sono così.
Non era mica un santo, era un santo.
Prego, prego. Certo. Sì, diciamo che l'uccisione della donna è proprio il contrario, no, è l'estremo contrario, entrambi sono estremi, no? Entrambi sono estremi, tra
questi,
in assoluto, sì, cioè,
non amare in assoluto nella sua
essenza,
io mi ergo a Dio e ti tolgo la vita,
sì,
e ti uccido
e ti rendo l'oggetto, sì, cioè nell'uccisione c'è l'assoluta mancanza del terzo elemento, cioè la riduzione della persona a cosa.
Ah. Sì. È molto attuale.
Certo.
Parlando della chiesa danese, della chiesa danese,
sì.
Era mai scritto qualcosa, adesso io l'ho fatto la ricerca, mi ricordo,
sì.
No,
non ha scritto qualcosa, no. Direttamente, qualche riferimento, anzi...
E penso fosse peggio.
Sì, beh, ma l'efficiamento di Marta
di Ferro, certo. Cioè,
no, ma lui però ha una posizione che da alcuni interpreti è stata ritenuta più vicina, non alla Chiesa Cattolica, ma vicina all'impostazione cattolica, cioè perché egli ritiene che l'essenziale siano anche le opere, non soltanto... No, non soltanto la fede ma anche le opere, e che anzi la fede stessa sia un'operare, no? senza le opere non c'è fede, questo non vi ho detto tutto, ma insomma.